Grazie alla musica, grazie alle parole di questi canti, ma soprattutto grazie al Signore per la Sua parola e per le verità della Sua parola, che ancora oggi abbiamo potuto cantare e possiamo condividere attraverso l'editazione delle Sacre Scritture. E sono contento di vedere anche tanti sordi in visita. Insieme possiamo capire che la parola di Dio non è incatenata, che la parola di Dio può essere ascoltata, che anche i sordi udranno la parola del libro, sia i sordi spirituali, come eravamo noi, sia i sordi fisici. Faccio un breve riassunto, breve, breve, breve. Per chi non c'è stato nelle puntate precedenti, no? Quando la serie TV, riassunto delle puntate precedenti. La prima di Giovanni. Manda questo qua allora, dai. Stiamo vedendo insieme la prima lettera di Giovanni. E in questa bellissima lettera dell'importanza di avere una fede vera. Una fede che salva. E al capitolo 5, versetto 13, lui ha scritto queste parole, quasi alla fine quindi della lettera: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questo era l'obiettivo della lettera. Avere la certezza che chi stava leggendo la lettera e aveva creduto a Cristo come proprio personale Signore e Salvatore, sapeva che aveva la vita eterna. E allora, per dare questa certezza a Giovanni nella sua lettera, affronta tre prove, potremmo dire, della fede, tre modi per cui tu puoi dire: ma io posso essere certo che davvero ho la salvezza eterna? E la prima è sicuramente l'ubbidienza alla parola di Dio. Ha poi affrontato il discorso della sana dottrina, quindi l'ubbidienza alla parola di Dio, ma anche l'aver creduto a ciò che è davvero il Vangelo, la sana dottrina. Perché già nella Chiesa primitiva si stavano introducendo falsi insegnamenti riguardo alla salvezza in Cristo Gesù. E la terza, molto importante, per cui oggi poi ci ritorniamo nel capitolo 4, è l'amore fraterno. Abbiamo amore per la Chiesa. E tutte queste prove alla fine si possono anche riassumere, se vogliamo, in una parola sola, che è amore. Abbiamo amore per Dio e quindi ubbidiamo. Abbiamo amore per la verità di Dio. E crediamo alla sana dottrina, abbiamo amore per la Chiesa. Se abbiamo questo amore, non lo abbiamo di nostro. Chi è che ce l'ha messo? Ce l'ha messo Dio mediante il suo Spirito Santo quando abbiamo creduto a Cristo. E perciò siamo certi che abbiamo la vita eterna, perché abbiamo lo Spirito Santo che Dio ci ha donato, che ha sparso nei nostri cuori. E insieme a quello l'amore, il suo amore, la sua presenza. E oggi, quando abbiamo letto da Isaia 53, quello che il Signore ha profetizzato riguardo a Cristo, ancora di più abbiamo riflettuto: ma quale grande amore ha Dio per le sue creature, che lo ha spinto a sacrificare il Figlio a causa dei nostri peccati. Quale grande amore Dio ha ancora oggi per ogni uomo, per ogni donna, e desidera che la sua Chiesa porti ad altri la testimonianza di questo amore. In che modo? Se ci amiamo gli uni gli altri. Se partiamo da qua, dalla Chiesa, e ci amiamo gli uni gli altri e amiamo Dio, allora porteremo anche al prossimo, al non credente, all'incredulo, la testimonianza di un Dio che c'è e di un Dio che ama. E così torniamo al capitolo 4 della prima lettera di Giovanni e vediamo in che modo l'Apostolo Giovanni riprende per la terza volta l'argomento dell'amore fraterno e lo lega in questo caso alla natura di Dio, alla natura di Dio, poiché Dio è amore e poiché Dio ci ha amato e poiché Dio rimane in noi mediante il suo Spirito, allora amiamoci gli uni gli altri. Questa è in sintesi il messaggio di oggi che troviamo nella prima Giovanni 4, versetti da 7 a 12. Poiché Dio è amore, poiché Dio ci ha amati e poiché Dio dimora in noi mediante il suo Spirito, amiamoci gli uni gli altri. Vi prego di alzarvi in piedi e leggerò il testo della Bibbia, che infatti, se vedete nel trafiletto, si chiama l'amore di Dio e l'amore fraterno. Prima Giovanni 4, versetti da 7 a 12. Carissimi, amati, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, amati, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Fin qui la lettura. Potete accomodarvi, grazie. Avete visto come dal versetto 7 al versetto 12, come un ritornello, per tre volte Giovanni scrive amiamoci gli uni gli altri. E lo scrive adesso dopo che, come abbiamo visto nel mese scorso con le predicazioni sul capitolo 3 di Amleto, ha spiegato molto chiaramente che cos'è questo amore. Vi ricorderete che non si tratta dell'amore nella sfera sessuale. Nel greco si usa una parola che noi conosciamo, che è eros, per indicare quel tipo di amore. Non si tratta dell'amore fraterno o dell'amore che ci può essere fra madre e figlio. Nel greco quella parola che anche un po' conosciamo è filia, l'amicizia, l'amore fraterno, l'affetto. Si tratta di un amore che si dona per il bene dell'altro, che nel greco è la parola agape. È un amore che si dona indipendentemente da quanto è amabile l'altro. Ed è l'amore che dice qua, ha avuto Dio per noi. Non ce l'avevamo noi per il Signore, a causa della nostra natura di peccato, della nostra incredulità, della nostra naturale predisposizione alla ribellione Non avevamo questo tipo di amore. È Dio che ha amato noi con questo amore. Agape. E perciò, a motivo di questo amore che Dio ha avuto per noi e che noi possiamo avere nel momento in cui abbiamo ricevuto la natura di Dio in noi mediante lo Spirito Santo, quando? Quando ci siamo pentiti dei nostri peccati. Quando abbiamo chiesto a Gesù, perdonami per quello che ho fatto, che ti ha portato a morire sulla croce per me. Allora, quando abbiamo creduto a Lui, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e una natura divina che è caratterizzata da questo amore, allora per queste cose, sulla base di queste cose, Giovanni ripete in pochi versetti, per 3 volte, amiamoci gli uni gli altri. È come in una canzone il ritornello. Ci sono le strofe, dicono cose importanti, ma poi esplode il ritornello. Ed è quello che noi ci ripetiamo e ci ricordiamo più facilmente. E il ritornello in questo brano è amiamoci gli uni gli altri. E perciò la mia preghiera è che quando tornerai a casa oggi ti canti questo ritornello. E domani ti ricanti questo ritornello. Ah, ma il Signore mi ha detto amiamoci gli uni gli altri riguardo alla Chiesa. Devo imparare e devo mettere in pratica questo comandamento di amare i fratelli e le sorelle che il Signore mi ha messo vicino nella Chiesa. Al versetto 7 in particolare, quando dice diletti, carissimi o ancora più letteralmente amati, amiamoci gli uni gli altri, è un'esortazione. In italiano sembra brutto ripetere la stessa parola, per cui le varie traduzioni la cambiano. Diletti, amiamoci. Carissimi, amiamoci. Però è più forte se la vediamo come era nell'originale, nel greco, che è amati, amiamoci. Perché non siamo solo carissimi, come siamo affettuosi gli uni con gli altri. No, noi siamo amati da Dio. Se siamo amati da Dio, allora amiamoci gli uni gli altri. Al versetto 7 ce lo dice come un'esortazione, poi al versetto 11 ce lo ripete come un comando. Dobbiamo amarci gli uni gli altri. E poi ce lo dice anche come come un'ipotesi al versetto 12. Se ci amiamo gli uni gli altri, allora succede qualcosa di meraviglioso. Ma il ritornello è sempre lo stesso. Amiamoci gli uni gli altri. E vediamo nel testo, nei versetti 7 e 8, il primo motivo. Perché Dio ci tiene tanto che ci amiamo gli uni gli altri? Perché è così importante? Perché Giovanni riprende lo stesso argomento adesso per la 3ª volta nella sua lettera. È vero che ogni volta lo mette in relazione ad una verità spirituale differente, ve lo voglio ricordare. Al capitolo 2 aveva detto che siccome siamo nella luce, allora adesso camminiamo nella luce, quindi non pecchiamo, e non pecchiamo nei confronti dei fratelli in Cristo. Perché? Perché vogliamo loro del bene, perché dobbiamo amarli. E quindi noi amiamo i nostri fratelli, capitolo 2, versetti 8 e 10, perché siamo nella luce e cerchiamo di non peccare contro di loro. Poi al capitolo 3, versetti 14 e 15, aveva collegato questo amore fraterno alla nuova vita che abbiamo, dicendo, prima eravamo morti spiritualmente, ma adesso abbiamo vita spirituale in Cristo. Perciò la dimostrazione di questa vita spirituale è nell'amore fraterno. Ma adesso fa un ulteriore collegamento e ci dice perché è importante l'amore fraterno. E ci dà 3 motivi e lo lega non più a noi, ma lo lega a Dio. E dice guardate Dio, chi è Dio? Cosa ha fatto Dio? Cosa si aspetta Dio? Allora parla dell'amore fraterno e per la 3ª volta. E ai versetti 7 e 8 dice, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. È un motivo così semplice, eppure così importante, così influente. Perché noi amiamo? Perché le creature intorno a noi hanno bisogno d'amore? Perché? Perché sono create a immagine di un Dio che è amore. È un Dio che ha dimostrato questo amore, donando il Figlio. E qual è il problema che noi abbiamo? Che non comprendiamo questo tipo di amore e lo cerchiamo in tante altre cose che non sono Dio. La parola di Dio non ci sta dicendo qui che Dio anche ama, fra le tante cose che fa, ama. Ci sta dicendo che Dio è amore e che l'amore viene da Lui. Al punto che Dio tratta tutti con amore. In Matteo 5 Gesù dice che noi dobbiamo amare i nostri nemici perché Dio fa così. Perché Dio fa sorgere la luce, il sole, sui giusti e sugli ingiusti. Perché Dio fa piovere in ogni parte della terra per dare abbondanza di cibo sui giusti e sugli ingiusti. Non ha creato gli esseri umani perché così potesse dire tu sei ingiusto, adesso a te ti odio e ti condanno. Dio ha creato per amare, è nella sua natura. Quello che Dio odia è il peccato, è vero. Quando l'uomo commette il male e rovina la sua creazione, e lo vediamo nel mondo intorno a noi, non devo passare troppo tempo a convincerti che nel mondo c'è il male, e c'è il male prodotto dall'uomo che commette il peccato perché trasgredisce la legge di Dio, perché ha un cuore incredulo e ribelle. Quando Dio vede questo, Dio odia il peccato, odia il male, ma continua ad amare le sue creature e a desiderare, come abbiamo sentito anche due domeniche fa, a desiderare, a volere la loro salvezza eterna. Ed è per questo che ha mandato Gesù. E lo vedremo meglio fra un po' nel secondo punto. Ma quello che noi sappiamo di un Dio che è un Dio di amore, lo possiamo capire perché tutti noi abbiamo dentro il nostro cuore questo grande bisogno di amore. C'è chi lo cerca in un'altra persona, c'è chi lo cerca nella soddisfazione che viene dal lavoro, c'è chi lo cerca, una volta che è rimasto deluso dalle persone, dal lavoro, in un cane, in un gatto, negli animali. Sappiamo che le cose davvero importanti nella nostra vita non sono le cose, ma sono le relazioni. Quello che davvero tocca il mio cuore o cambia il tuo cuore sono le relazioni che tu hai. Non è il conto in banca, non è la casa, non è la carriera. E queste relazioni sono relazioni fatte d'amore. Perché? Perché Dio ci ha creato così, dice qui Giovanni. L'amore è da Dio, perché Dio è amore e ha creato ognuno di noi con questa immagine sua. Qual è il problema serio? Che se non hai una relazione con Dio e se non conosci Dio, sei come una cisterna screpolata. Cerchi di riempire questa cisterna con l'acqua da fuori, con l'amore da fuori, ma poi questa cisterna perde. Quest'amore non ti soddisfa e rimarrà sempre arido. Fino a quando non conosci Dio. Fino a quando non gli chiedi di riempire il tuo cuore arido con il suo amore. fino a quando non riconosci che Lui ti ha amato per primo e ha mandato Gesù a morire per i tuoi peccati. Fino a quando non riconosci che tu sei nemico di Dio e non lo hai davvero mai amato e hai bisogno del suo perdono. Solo da quel momento in poi, che la Bibbia chiama nuova nascita o conversione, allora non rimarrai tu da solo con il tuo cuore screpolato, ma Dio ti darà un cuore nuovo. In te verrà a dimorare Dio stesso e sarà il suo spirito a riempire d'amore il tuo essere, la tua persona. E sarà quel cambiamento che ti farà capire, sì, io conosco Dio. Adesso ho capito qual è l'amore di Dio. E adesso io posso dire che chiunque ama è nato da Dio, perché so qual è il vero amore. Prima amavo con dei surrogati d'amore. Cercavo amore in tante altre cose. Ma adesso ho conosciuto qual è la natura dell'amore di Dio. E conosco Dio. E sono nato da Dio. Perché? Perché l'amore è da Dio. Questo è il primo punto che troviamo nei versetti 7 e 8, che ci fanno capire quanto è importante per il Signore che noi impariamo ad amarci gli uni gli altri, perché, ecco, l'amore è la dimostrazione della nostra nuova nascita. Che sono nato da Dio, che conosco Dio. Un Dio che è amore, non è soltanto amore, è anche giustizia, è anche santo, e che mi sta chiedendo di imitarlo, come un figlio imita il padre, di imitarlo, di assomigliare alla sua natura, di riprendere quella forma per cui lui mi aveva creato a sua immagine. E conoscere Dio ancora oggi, vi posso assicurare, vuol dire conoscere il vero amore. Un amore che trasforma il cuore del peccatore. Un amore che trasforma la nostra vita. E se ti stai chiedendo, ma io questo amore non l'ho ancora capito, non l'ho ancora sperimentato, come posso fare a capirlo? Ecco il punto numero 2 del testo. Versetti 9 a 10. In questo si è manifestato l'amore di Dio. Ecco che tipo di amore Dio vuole che tu conosca. È Lui che l'ha manifestato. Che Dio ha mandato il suo figlio unigenito, Gesù Cristo, il Messia, come abbiamo visto domenica scorsa, affinché per mezzo di Lui vivessimo. Cioè avessimo questa nuova vita spirituale. Perché ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo? Versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Questa è la manifestazione dell'amore di Dio più alta. Quando ha mandato suo figlio Gesù, e come Giovanni stesso scrive nel suo Vangelo, capitolo 3, versetto 16, che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figlio. Questa è la manifestazione di Dio più grande. Affinché chiunque crede in Lui non perisca, non muoia per l'eternità, ma abbia vita eterna. E come dice qui Giovanni, affinché vivessimo. Sta parlando a persone che stanno leggendo la lettera, sono già vive fisicamente, ma hanno bisogno di capire che c'è una vita spirituale che si riceve solo mediante la fede in Cristo Gesù. Quando hai capito quello che Gesù ha fatto per te, così come l'ha fatto per me. E noi avevamo bisogno di questo sacrificio. Qui lo chiama propiziatorio, è un'unica parola nel greco che vuol dire espiazione. E l'espiazione, la propiziazione, sono termini che non usiamo spesso. Quando senti propiziatorio pensi qualcosa che porti bene, che porti fortuna. Quando senti espiazione non lo so che pensi, perché non si sente mai. Però vuol dire togliere una colpa. Ecco, il sacrificio di Gesù è stato necessario per togliere le nostre colpe davanti a Dio. Questo non vuol dire che automaticamente tu sei perdonato e non sei più colpevole davanti a Dio dei tuoi peccati. Questo vuol dire che adesso hai la possibilità di dire Signore perdonami e di essere perdonato se credi a quello che Gesù ha fatto per te sulla croce. È per grazia, è un dono di Dio che possiamo essere salvati mediante la fede in Cristo Gesù. Scrive l'Apostolo Paolo agli Efesini. Questo è il dono di Dio. E non è per quello che noi possiamo fare, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. E noi avevamo così tanto bisogno di questo sacrificio, perché? Non soltanto perché la nostra anima aveva bisogno, ha bisogno di essere salvata eternamente, ma perché noi abbiamo bisogno di amore. E di capire il motivo per cui Dio ci ha creato, e di capire il motivo per cui Dio ci sta cercando per amarci e per avere una relazione d'amore con Lui. Altrimenti questa vita non ha senso. C'era Vasco Rossi che cantava una canzone, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Ma è vero. Senza comprendere il piano di Dio per l'eternità e l'amore che Dio vuole stabilire con le sue creature, che non è per un tempo soltanto, ma è per sempre. Questa vita per un tempo non c'ha senso. Se non capiamo da dove veniamo, che non è dal caos, dal caso, ma da una mente come quella di Dio che ha creato ogni cosa, questa vita davvero non c'ha senso. Arriva con tutte le sue vicissitudini, i suoi traumi, i suoi dolori, finisce con altrettanto dolore come la morte e poi non ne rimane nulla, se non i più importanti, coraggiosi, che hanno avuto un piccolo pezzetto nella storia e stanno scritti su un libro. Ma che senso c'ha? E questo non vale solo per me e per te. Pensate ai miliardi di persone che vivono in questo mondo e che sono vissuti prima di noi. Che speranza abbiamo noi di avere una vita che abbia davvero un senso? Ecco perché l'Apostolo Paolo in Romani 5, quando parla di questo stesso argomento, dice che la nostra speranza è in Cristo. È quella speranza che non delude. Romani 5:5, voglio leggervelo. Or la speranza in Cristo non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, versetto 6, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. È morto per me, per te, che eravamo senza Dio, increduli, senza timore di Dio, empi. Questa è la definizione della persona che non crede, non ha timore di Dio. Versetto 7 di Romani 5, difficilmente uno morirebbe per un giusto. Difficile. Forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire, ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ingiusti, mentre eravamo malvagi, mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Questo è l'amore che Dio ci ha manifestato. Dio ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere colui che cancella i nostri peccati. Il sacrificio propiziatorio, l'espiazione, colui che toglie i nostri peccati. Vi ricorderete cosa disse Giovanni Battista quando vide Gesù? Eccolo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco quel sacrificio perfetto per cui Dio ci ha preparato per tanti secoli, che ci faceva capire che c'era bisogno di un sacrificio per i nostri peccati, e che noi non potevamo essere quel sacrificio perfetto perché noi siamo peccatori. Questo capivano gli ebrei. Avevano sostituito il peccatore con un animale, ma l'animale non era una persona. E non poteva vivere la vita giusta delle persone. E quel sacrificio era per un tempo e doveva essere poi ripetuto per ogni peccato. E tutto questo era una scuola di istruzione per dire, guardate, verrà un altro sacrificio, più alto, che toglierà tutto il peccato del mondo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E nella lettera agli ebrei l'autore ci dice, eccolo, è Gesù quel sacrificio. Perché? Perché ha dato la sua stessa vita. E perché l'ha potuto fare? Perché è il figlio di Dio, che non ha mai commesso peccato. Ed è stato stroncato, come abbiamo letto in Isaia 53, che profetizzava quell'agnello di Dio, a causa delle vostre lividure, pure le mie, dei nostri peccati. Noi tutti, perciò, di fronte a questo amore che si è manifestato in Cristo Gesù, oggi, come reagiamo? Cosa vuoi fare del dono che Dio ti sta offrendo? Del suo figlio morto per i tuoi peccati? Lo vuoi ricevere come un dono attraverso la fede? E nascere di nuovo? Anche oggi, se non l'hai mai fatto, anche oggi. O vuoi restare incredulo? Beh, se resterai incredulo, sarai quella persona che qua dice che non conosce Dio, che non ama davvero perché non ha conosciuto Dio, perché solo Dio è amore. Perciò il nostro invito, l'invito della parola di Dio stamattina, è quello di aprire il tuo cuore a Gesù e a non restare chiuso nel tuo egoismo, nella tua incredulità. Perché in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere l'espiazione, il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E allora vedete, se Dio è amore, punto numero uno, e se Dio ci ha amati così tanto, allora, carissimi, versetto 11, se Dio ci ha amato così tanto, il comando, molto chiaro, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E io vorrei riprendere un po' un'illustrazione che ho sentito molto simpatica quando si è parlato della Chiesa ad uno degli incontri dei giovani, perché si parlava un po' dell'ipocrisia e della mancanza dell'amore nella Chiesa. E l'illustrazione era questa. Sento dire che nella nostra Chiesa non c'è amore. Sento dire che nella nostra Chiesa le persone non sono proprio quello che dovrebbero essere. E allora l'illustrazione era, cosa vuoi fare? Vuoi andartene via? Vuoi cercare un'altra Chiesa? Dove magari c'è più amore? Ma la realtà è come se tu vai in una palestra e ci sono tutte le persone che stanno correndo e stanno sudando sui tapis roulant o sotto i pesi. Chiaramente le persone non sono tutti bodybuilder, no? C'è quello un po' cicciottello, c'è quello tutto sudato, c'è quello vestito male e dici, ammazza, in questa palestra gli strumenti non funzionano proprio. Ma che ce l'hanno a fare le persone in questa palestra? Perché guarda, quello è tutto sudato, fuori forma. Quello, il tapis roulant, forse non va bene perché è ancora tutto col suo grasso lì a correre. Forse non funziona così bene sta palestra. Me ne cerco un'altra! Ma perché le persone vanno in palestra? Perché sono perfette? o perché hanno bisogno di rimettersi in forma? Perché? Sono gli strumenti che non funzionano o siamo noi che dobbiamo imparare? E allora perché stai cercando una chiesa perfetta? E perché stai criticando se nella chiesa le persone non sono perfette? Siamo tutti nella stessa barca, dobbiamo imparare. E non impariamo se ce ne andiamo via. Impariamo ad amarci se rimaniamo. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E noi ci amiamo se siamo vicini, se stiamo insieme, se curiamo le nostre relazioni, se sappiamo fare un passo indietro e dire il fratello, la sorella, vale più di me. Questo dice Paolo ai Filippesi. Considerate l'altro più di voi stessi. Non fate nulla per spirito di parte. Così funziona l'amore fraterno. Non funziona che io ho ragione, che io ho le mie motivazioni e quindi è l'altro che deve cambiare. Io ho visto spesso nelle chiese contrasti, divisioni, quindi mancanza di amore fraterno, perché siamo capaci di dare una motivazione spirituale alle nostre scelte, ai nostri atteggiamenti, alle nostre critiche, quando in realtà dietro, sapete cosa c'è? C'è mancanza di umiltà. C'è il non aver capito che Dio ci sta comandando di amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amato, sacrificando se stesso. E sottomettendosi alla volontà di Dio. Allora, qual è la volontà di Dio in questo brano? Ditemelo. Che ci amiamo gli uni gli altri. Che ci sopportiamo gli uni gli altri. Che ci sosteniamo gli uni gli altri, che ci serviamo gli uni gli altri. Con gli uomini quante volte ci siamo incontrati e abbiamo visto l'argomento gli uni gli altri? Gli uni gli altri. E la cosa importante che su questo terzo punto possiamo ancora ragionare e poi andiamo a concludere, la ce la dice Giovanni al versetto 12. Cosa succede quando ci amiamo gli uni gli altri? Che quel Dio che nessuno ha mai visto, perché? Perché Dio è spirito, giusto? Non l'abbiamo mai visto. Tra l'altro, oggi non c'è nemmeno più Gesù, come c'era 2000 anni fa. Quindi quel Dio che nessuno ha mai visto perché è spirito e che se dimora dentro di te è sempre attraverso il suo spirito, quindi non lo vedi. Quel Dio invisibile, che nessuno ha mai visto, se ci amiamo gli uni gli altri, cosa succede? Cosa fa? Rimane in voi e cambia la tua vita. E si manifesta attraverso il tuo amore. In poche parole Giovanni dice, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. L'amore di Dio che diventa perfetto in noi. È così alto questo pensiero che nella scorsa della storia alcuni commentatori pensavano che forse Giovanni voleva dire l'amore per Dio diventa perfetto in noi. Ma non è così. È l'amore di Dio che in noi trasforma il nostro cuore al punto che si vedrà attraverso una perfezione e una santificazione che non è la nostra, ma viene da Dio. Diventa perfetto in noi. Non voglio spenderci troppe altre parole, perché domenica prossima, se Dio vuole, vedremo come questo versetto 12 è così importante che Giovanni lo approfondisce e ci spiega meglio dal versetto 13 a 16 cosa vuol dire che Dio rimane in noi, e dal versetto 17 al versetto 21 cosa vuol dire che l'amore di Dio diventa perfetto in noi. Ma quello che capiamo qui, dal versetto 12, è che il Dio invisibile, che nessuno ha mai visto, beh, le persone, e tu per primo, puoi vederlo attraverso l'amore che hai per i tuoi fratelli e per le tue sorelle. Incredibile, no? L'amore di Dio invisibile si manifesta attraverso l'amore che c'è nella Chiesa. Paolo riprende questa stessa verità e la esprime così in Efesini 5:1-2. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Efesini 5:1-2. E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo soave. Abbiamo capito perché è così importante l'amore fraterno? Riprenderemo meglio cosa vuol dire che questo amore Dio desidera che diventi perfetto in noi. Però per oggi fermiamoci a riflettere su questi tre punti. Prima Giovanni 4, da 7 a 12. Amiamoci gli uni gli altri. Quanto è importante che ci amiamo gli uni gli altri. Primo punto, perché Dio è amore. Secondo punto, perché Dio ci ha amati. Terzo punto, perché Dio dimora oggi in noi. Preghiamo. Padre, che ti ringraziamo tanto per la tua parola e per queste esortazioni che tu ci rivolgi, questi comandi, queste verità che siano dei punti fermi nella nostra vita. È vero che stiamo tutti imparando e nessuno è ancora arrivato alla perfezione, alla santità. Quella ce l'avremo solo quando staremo in cielo, alla tua presenza. Ma oggi tu ci chiedi, Signore, di sottometterci a questa palestra d'amore, anche se fatichiamo e anche se forse non vediamo i risultati che vorremmo, ma per ubbidienza alla tua volontà e per fiducia che tu sei un Dio d'amore, un Dio di misericordia e sai come agire nel nostro cuore, sai come usare la Chiesa locale per il nostro bene, per trasformarci, per smussare nel nostro carattere quegli angoli troppo vivi, troppo acuti che fanno del male agli altri, e per imparare a stimare, a considerare, ad apprezzare il fratello e la sorella più di noi stessi. Tu lo sai. Aiutaci ad essere sottomessi alla tua volontà, nel nome di Gesù. Amen.